La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet, è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Buonasera gentili ascoltatori, buonasera da Paolo Papilli che vi parla dallo studio numero 2 di Radio Tua, ultimo appuntamento della settimana con Punto Biancorosso, a farvi compagnia questa sera come di consueto, oltre al sottoscritto, Ferdinando Vicini, la voce del venerdì che ritroviamo con grande piacere.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Tua, a te Paolo, a Stefano in regia e anche al nostro, alla new entry,
sì, l'avete imparata a conoscere in settimana, visto che spesso è stato all'interno del nostro contenitore sportivo. Cristian Camilletti, ben ritrovato, ciao Cristian.
Buonasera a tutti, buonasera a te Paolo, buonasera a Ferdinando, buonasera a Stefano e naturalmente buonasera al popolo biancorosso all'ascolto.
Che può scriverci sempre al solito punto di contatto, un riferimento unico, quasi il primo numero in agenda dei nostri amici all'ascolto, 334 35 20 488, sms e whatsapp, email diretta @radiotua.it. arriviamo finalmente al fine settimana, possiamo rilassarci. Domani non giocheremo perché finalmente la partita si disputerà alle ore 15 con il Savona di domenica. Sembra un evento storico, Ferdinando, anche se poi la Lega non si è smentita, visto che ieri ci ha fatto conoscere, dopo la partita di Arezzo che si disputerà alle 17:30 sabato prossimo, ci ha fatto conoscere anche un'altra data, sabato 7 novembre alle 20:30 Ancona Sant'Arcangelo. Ormai è una tappa fissa quella del sabato.
Ormai giocare di domenica alle 15 è una rarità, è un evento, è l'eccezione. L'Ancona assaporerà questo brivido, diciamo così, domenica. E sarà anche un test per il pubblico, no? Perché si dice che gli orari serali sono poco graditi, soprattutto al sabato. E vedremo se magari con l'orario canonico delle 15 ci sarà più gente al Del Conero.
Vediamo, lo scopriremo. Finora la prevendita è stata piuttosto fiacca, però sappiamo che la passione, l'orgoglio dell'anconetano, se si sveglia, è sempre quella all'ultimo minuto.
Sì, poi forse il Savona non sollecita più di tanto la curiosità e l'interesse, però c'è un Ancona che è terza in classifica, braccetto con il Pisa, che sta facendo bene, che è reduce dalla vittoria di Lucca, dalla bella vittoria di Lucca. Insomma, ci sono i motivi per andare allo stadio.
Cristian, tu che ne pensi a tal proposito?
Penso che, come giustamente dicevi, ancora siamo un pochettino fiacchi, diciamo, come tifoseria per quanto riguarda questo inizio di stagione. Una tifoseria, come al solito, abbastanza fredda, che mi auguro che con il passare delle giornate, con una bella Ancona, come stiamo vedendo, che suda la maglia, e possa attirare sempre più pubblico al Del Conero. Mi auguro che anche nel corso di questa domenica, che non mi sembra vero si torna a giocare alle ore 15, cosa da altri tempi, vedremo nuovamente in campo contro il Savona, che non sarà una partita veramente molto facile.
Una partita trappola, ne esatto. Parleremo nel corso della puntata. Preparatevi, mettetevi comodi perché il parterre è ricco. Scriveteci al 334 35 20 488, linea sms e whatsapp, 334 35 20 488. Torneremo subito dopo la pausa pubblicitaria, state con noi.
Punto Biancorosso. Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Nuovo All Inclusive Expandable. Tutto illimitato verso Wind, 100 minuti veri, 200 sms, 1 giga. E la espandi come vuoi.
Ora pure al telefono.
Fra noi Wind parliamo quanto ci pare anche nel West. Una camomilla, Jack.
Una camomilla.
Hai ragione, una è poco. Fammela doppia.
Il punto Wind ti aspetta ad Osimo, in via Don Sturzo, 3536. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115. Info 071 21 11 225. All right. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Dagli studi di Radio Tua alle 18.40, nuovamente buonasera, buon ascolto, gentili ascoltatori. Sempre il nostro direttore Stefano Fera, la parte tecnica, Ferdinando Vicini, Cristian Camilletti e Paolo Papilli a farvi compagnia. Dopo il preambolo iniziale è tempo di addentrarci sulla giornata che vivremo, sarà l'ottava, però prima dobbiamo riferirvi quella che è la notizia del giorno, ovvero il tesseramento di una vecchia conoscenza del calcio anconetano. Stiamo parlando del portiere Simone David, che è stato tesserato. Ferdinando.
Sì, Simone David che aveva giocato nell'Ancona con quando c'era al timone Massimo Favo, parliamo della stagione 2011-2012, totalizzando 32 presenze, poi era finito al Bassano in C2 e poi all'Arezzo in Serie D, e quest'anno era al 2014-2015 era al San Donato Tavernelle. Poi era rimasto senza squadra, ricordiamo David, portiere che a suo tempo era considerato un talento quando era nella primavera della Fiorentina, e quando appunto arrivò ad Ancona dopo nel 2011 considerato un portiere che emergente. Ecco, invece ha avuto qualche problema in carriera, era libero, è di Iesi, e l'Ancona ha pensato a lui per ovviare al problema dell'infortunio di Polizzi.
Sarà con noi l'estremo difensore biancorosso, così lo riascolteremo davvero molto molto volentieri. A me non dispiaceva, non so voi, a me non dispiaceva come portiere, tant'è no. Che rimasi un po' stupito quando le strade si allontanarono. È vero che cambiò parecchio l'Ancona quell'anno, soprattutto alla conclusione del torneo, il nuovo arrivo di Gentilini, arrivo d'Arsier, però francamente una chance David la meritava per quanto visto e fatto durante la stagione.
Si considera che quando è venuto ad Ancona David aveva poco più di 18 anni, quindi, perché lui è un 93,
era un under,
93,
sì.
Quindi insomma, era molto giovane, gioco 32 partite, non male direi, e quindi è un ritorno che in questo momento risolve un problema, poi starà a lui, no, giocarsi le chance che sicuramente avrà.
Si aggiunge concorrenza nel reparto portieri, grande lavoro dunque per l'allenatore Massimo Prete, appunto tecnico che allena i portieri biancorossi. Lori Polizzi si è fatto male, si avvertiva la necessità di tesserare un valido portiere, un valido terzo, chiamiamolo così, ma poi vedremo che cosa effettivamente andrà a accadere, e di questo e di altro appunto ne parleremo tra poco quando sarà con noi Simone David. Però prima dobbiamo illustrare la giornata, la numero 8, quindi la voce di Cristian Camilletti.
Allora, l'ottava giornata in campo così con Sant'Arcangelo Lucchese, Teramo Prato, Spal Lupa Roma, Pontedera Arezzo, Pistoiese Tutto Cuoio, Ancona Savona, L'Aquila Carrarese, Siena Maceratese e Pisa Rimini.
Ferdinando, considerazioni questa giornata che come al solito è spalmata tra la giornata del 24, del 25 e la conclusione del 26 con Pisa Rimini che si giocherà alle ore 20, mi sembra che gli ingredienti ci siano tutti, no? Anche per vedere che tipo di calendario, che tipo di giornata verrà fuori. Spal Lupa Roma mi sembra dal verdetto scontato, considerando...
Sì, la classica testa coda, la classica partita da uno fisso, però poi...
Il calcio è strano,
però insomma la Spal dovrebbe vincere, così come il Teramo dovrebbe a mio avviso battere il Prato, e secondo me il Teramo è squadra destinata a risalire. E partita invece molto molto equilibrata è l'Aquila Carrarese, dove credo che possa venire fuori qualunque risultato, e sono molto curioso invece di vedere cosa sarà in grado di combinare la Maceratese di Cristian Bucchi sul campo, su un campo difficile come quello di Siena. Siena che, lo ricordiamo, in settimana, ieri, ha tesserato Salvatore Mastronunzio.
Sì. Alla fine ha convinto Azzori, ha trovato l'accordo economico con la società.
E notizia di oggi, anche un altro biancorosso dell'anno scorso ha trovato squadra, Cristiano Camillucci, che è andato alla San Giovannese.
Un ritorno a casa, verrebbe da dire, perché Cristian Camillucci con la Sangiovannese ci giocò tanto tanto tempo fa, un bel centrocampista che forse avrebbe fatto comodo anche a questa Ancona, però noi i nostri centrocampisti ce li abbiamo validi, ogni riferimento ad Amlili ad esempio è puramente voluto.
Io tra Amlili e Camillucci scelgo Amlili sempre,
anche per un discorso anagrafico, no? Camillucci
ma anche di caratteristiche.
A te convince Amlili, Christian?
Mi convince e spero che continui come è iniziato il ragazzo, con tutto il bene che poi ha fatto già a Forlì. Beh, non è che ero poi così convintissimo quando l'abbiamo preso, perché passare da Forlì ad Ancona sono due piazze totalmente differenti, dove il peso della maglia si fa sentire in un'altra maniera. Però devo dire che il ragazzo mi sta stupendo, come mi sta stupendo del resto poi tutti i giovani che abbiamo preso e che piano piano stiamo scoprendo giornata dopo giornata, e che non ci stanno tradendo. Questa è la cosa fondamentale.
Di Ceglie era difficile anche sostituirlo, no?
Quindi... De Ceglie è difficile, se non quasi impossibile, per quello che aveva dato alla causa biancorossa. È per questo che appunto credo che Amlili si sia come dire, vestito bene della nostra casacca e si è entrato bene nei meccanismi del gioco di Cornacchini.
A me è piaciuto molto ad esempio a Luca, ma dovremmo aver collegato al telefono il nostro primo ospite della serata, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito, Lamberto Zauli, tecnico del Sant'Arcangelo. Buonasera mister.
Buonasera, grazie dell'invito.
Un ritorno nelle Marche, visto che la carriera di Lamberto Zauli fondamentalmente è partita poco distante dal capoluogo.
Sì, sono passato qui a Fano, dove tuttora vivo, quindi chiaramente mi lega questo territorio, la mia famiglia è qui, quindi
certo.
Sicuramente sono legato.
Abbiamo illustrato pochi istanti fa, prima della messa in onda, mister, la giornata che vivremo in questo fine settimana. Ci sono tanti intrecci, no? Diversi testa, coda. Qual è la tua impressione sul calendario che si è divertito magari a dipingere Spal Lupa Roma, ma anche Pontedera Arezzo, secondo me, potrebbe venire fuori come una partita interessante, senza appunto dimenticare Siena Maceratese?
Sì, beh, sicuramente siamo ancora all'inizio del campionato, quindi è difficile capire i veri valori o chi si giocherà le prime posizioni, chi potrà essere la nuova outsider di quest'anno. È chiaro che Maceratese, Ancona, lo stesso Pontedera possono essere quelle squadre che potranno insidiare Spal, Siena, Pisa, che sulla carta sono quelle più attrezzate. Quindi è normale che ogni weekend ci sono degli intrecci molto molto interessanti. Normale che io sono assolutamente concentrato sul mio, che certo, non è un intreccio, ma è uno scontro in questo momento, diciamo, di salvezza, perché la Lucchese ha gli stessi nostri punti e quindi per noi domani sarà una partita molto molto importante.
Una Lucchese che abbiamo visto appunto una settimana fa e che non ci ha fatto una grossa impressione, però proprio queste partite, mister, mi insegni che sono le più difficili da preparare, no?
Beh, noi siamo il Sant'Arcangelo, quindi noi dobbiamo entrare in campo consapevoli che comunque tutte le squadre sono molto competitive, non possiamo certo pensare a una Lucchese che è in difficoltà nonostante venga da delle sconfitte, quindi noi dobbiamo pensare a fare il massimo per noi, perché per noi ottenere la salvezza sarebbe un grandissimo risultato per questa piccola realtà, quindi noi ci concentriamo sulla Lucchese, sappiamo che ha dei problemi, perché una squadra che viene da 3 sconfitte consecutive per forza dei problemi deve avere, anche se ho visto le partite, a prescindere anche nel finale con l'Ancona, una partita che comunque l'Ancona ha legittimato tutta la partita, alla fine è riuscita quasi a impensierire, quasi a capovolgere il risultato. Quindi sono tutte partite molto difficili, quindi sarà sicuramente così anche domani.
Mister, Fano è crocevia di allenatori, magari con Cornacchini vi scambiate dei consigli, visto che vi siete scambiati gli avversari, perché è un incrocio, no? Sabato scorso...
Sì, Giovanni lo conosco, chiaramente vivendo qui ci conosciamo, ci incontriamo diverse volte, quindi lui sta dimostrando in questi anni lì ad Ancona le sue qualità, l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato, quest'anno con una squadra comunque nuova sta confermando quel di buono che si è visto l'anno scorso, e quindi gli faccio i complimenti e gli auguro di continuare, non tra 2-3 settimane perché arriviamo noi qui, mi auguro quella settimana no, però comunque in generale, adesso fatte le battute, Giovanni sta facendo veramente bene in questi anni.
Mister, invece questo Savona che lei ha affrontato nell'ultimo turno, che tipo di squadra è?
È una squadra molto difficile da incontrare, perché è una squadra che viene da una penalizzazione e la storia ci insegna che le squadre che cominciano il campionato con una penalità inconsciamente trovano una forza ulteriore, non è, e quindi noi abbiamo trovato una squadra comunque molto, molto ben organizzata, molto aggressiva. Oltre al risultato con noi aveva vinto all'Aquila, aveva pareggiato al 96esimo il Ponte d'Era da loro, altrimenti avrebbe ottenuto ancora un'altra vittoria, ha delle partite in meno, quindi il Savona è una squadra giovane, un giusto mix, un allenatore che li fa giocare, è una squadra molto aggressiva che comunque non è facile da battere.
334 35 20 488, abbiamo degli sms, uno è particolare. Mister Zauli, mi sarebbe piaciuto vederla con la maglia dell'Ancona, ma è vero che in tempi non sospetti il buon Italo Castellani, ex direttore sportivo dell'Ancona, fece un sondaggio per portarla da noi?
Può darsi, ma poi ai diretti interessati, cioè allora era un giocatore, spesso le trattative, quelle che cominciano, probabilmente neanche si vengono a sapere, quindi
certo,
so
certo.
Che con Italo Castellani c'era un buonissimo rapporto, c'era stima, però personalmente non ho mai saputo della possibilità di venire ad Ancona.
Peccato, perché
magari allora si sapeva anche meno, no? Adesso i giocatori sono più al centro.
Sì, una volta ti affidavi al procuratore, il procuratore andava in giro e poi probabilmente ti diceva la metà delle cose che succedevano.
Peccato, sarebbe stato bello. Mister, c'è un giocatore in Serie A che per caratteristiche si avvicina a te? Da giocatore?
No, non lo so, a me è sempre antipatico, insomma, fare paragoni con i giocatori di adesso. A me adesso ti posso riportare quello che mi dicono, nel senso che io ho giocato 3 anni a Palermo, ho fatto una parentesi molto bella.
Bellissimo.
Tutte le volte che mi chiamano mi accostano a basket, quindi per me è un onore, perché lo ritengo tra i più talentuosi adesso del nostro campionato, quindi quando mi paragonano a lui per me, a me fanno un complimento, quindi forse può essere lui, quello lì un attimino che ci possiamo assomigliare con tutte le dovute.
Beh, poi c'era anche il famoso paragone, no? Lo Zidane Zauli come lo Zidane della B.
Sì, no, lì Zamparini quando mi portò a Palermo disse che porto lo Zidane della B a Palermo, a Vicenza mi chiamano lo Zidane del Triveneto, quindi chiaramente con i dovuti paragoni, però nella mia carriera ha sempre fatto piacere, perché ho sempre chiaramente detto come un complimento.
Mister, invece qual è l'allenatore che hai avuto, dal quale hai preso i maggiori insegnamenti per svolgere la tua professione attuale?
Ma io sicuramente ho avuto la fortuna di avere ottimi allenatori, ma la mia carriera è coincisa negli anni migliori, quando sono stato allenato da Guidolin. Lo ritengo uno dei migliori allenatori, chiaramente personalmente vicini abbiamo fatto buone cose e posso dire che lui è forse quello che mi ha dato e mi ha fatto rendere al massimo, quindi chiaro che un nome su tutti faccio Guidolin.
Ed è un peccato non vederlo al momento su una panchina di Serie A, perché Guidolin sta bene praticamente dappertutto. Mister, in conclusione, che consiglio ti senti di dare a mister Cornacchini? Ancora bisogno di continuare su questa bella scia, no? Ha inanellato diversi risultati utili, forse è una delle sorprese di questo campionato, di questo avvio di campionato con la Maceratese.
No, assolutamente sì, Ancona e Maceratese hanno dimostrato sin dalla prima giornata di trovare quella continuità. A Giovanni posso dare veramente pochi consigli, lui riesce a far dare il massimo dai propri giocatori, è una squadra che subisce pochi gol, riesce a capitalizzare, vedi sempre la sua squadra che lotta ogni partita, quindi le squadre di Giovanni sono difficilissime da battere, io sono convinto che anche quest'anno con questi ragazzi riuscirà a fare un'annata molto importante.
Grazie mister, al piacere
grazie.
Di ritrovarti.
Grazie a voi dello squillo.
In bocca al lupo grazie. Mister.
Altrettanto, grazie, buon lavoro.
Grazie a Lamberto Zauli, tecnico del Sant'Arcangelo, è il nostro primo ospite della serata. 334 35 20 488, gli SMS e WhatsApp. Christian, Lamberto Zauli, ce l'avevi a Fantacalcio, perché
no?
Io me lo portavo dietro.
Grande giocatore.
Non rinunciavo a lui.
Grandissimo giocatore, come dimenticarsi. Anzi, fa quasi male vederlo in panchina ad allenare, uno che con i suoi piedi.
Centrocampista dei piedi buoni, atipico. Con il fiuto del gol. Mamma mia, tanta roba.
Atipico.
Un Sant'Arcangelo che tra l'altro abbiamo scoperto avere come allenatore in seconda un'altra vecchia conoscenza. Stiamo parlando di Rodolfo Giorgetti, ex centrocampista di Bari, Ravenna, tra le altre squadre. Abita a Senigallia, un passato anche nell'Ancona Primavera del 90-91. Fa strano che giocò spesso appunto quell'anno con la Primavera, ma non venne mai convocato in prima squadra da Vincenzo Guerini, che pure un occhio, uno sguardo sul vivaio lo dava. E come quell'anno esordì Bertarelli con la maglia dell'Ancona, Vecchiola, I De Angelis, insomma c'erano sicuramente giocatori molto interessanti. Però tra questi, quello che forse si è esposto maggiormente con una certa continuità, soprattutto nel campionato di massima serie, fu proprio Rodolfo Giorgetti, che oggi allena come vice il Sant'Arcangelo, dietro appunto a Lamberto Zauli. I centrocampisti saranno contenti di essere allenati da due mostri così.
Ah sì, sicuramente. Poi comunque Zauli era un calciatore imprevedibile, capace di nascondersi e di sbucare al momento giusto, nel posto giusto. Era atipico con questo suo incedere un po' dinoccolato, ma sempre molto tecnico, palla incollata al piede, capace di trovare soluzioni veramente fantasiose, e penso che come allenatore può anche far bene, perché era un giocatore intelligente, un giocatore tattico.
Dalla porta, dal centrocampo, chiedo scusa, ci spostiamo in porta in un altro settore, perché riabbracciamo con grande piacere il nuovo tesserato dell'Ancona, il nuovo acquisto della formazione biancorossa. Stiamo parlando di Simone David, che veramente salutiamo con grandissimo affetto. Ciao Simone.
Ciao, buonasera a tutti. Ciao,
buonasera Simone. A te, ciao. Ci si rivede, ci si risente. Chi l'avrebbe mai detto, no?
Infatti, diciamo, è stata un po' inaspettata per tutti e... creata questa situazione, ho preso la palla al balzo.
Spiegaci un po' questa trattativa che è stata portata avanti in gran segreto dalla società.
È successo tutto in questo inizio settimana, perché da quando Polizzi si è infortunato al dito c'è stato, diciamo, qualche sondaggio, qualche Ancona, il direttore, il mister ha preso qualche informazione, e io sapevano insomma che ero svincolato, che mi conoscevano, e il direttore insomma appena ha preso qualche informazione, evidentemente sono state positive, e mi ha chiamato il martedì sera per andarmi ad allenare il mercoledì mattina. E dopo due giorni di prova, insomma, siamo messi subito d'accordo.
Che ambiente hai ritrovato?
Innanzitutto è stato veramente bello tornare, perché qui penso che ho vissuto la stagione anche più intensa a livello di emozioni, e quindi è stato già fantastico tornare. E l'ambiente mi sembra bello carico, lo spogliatoio molto entusiasmo, contagioso direi, perché subito è una cosa che si nota, e diciamo che ci sono ottimi presupposti per cercare di far bene.
Senti, la maglia che sfoderasti, adesso appunto riavvolgendo il nastro dei ricordi, viene, è vero che non è passato molto tempo, però viene subito a mente la maglia che sfoderasti come dedica particolare verso la curva, no? Siete belli un bel po', ce l'hai ancora, sei pronto a rifarla vedere?
Ce l'ho ancora, sì, quella è rimasta, diciamo, lì nello scaffale insieme a tutte le altre maglie, diciamo, un po' più importanti che ho indossato. E sì, se ci sarà occasione la risponderò molto molto volentieri.
Simone, scusa, ma tu ad Ancona faresti bene, 32 presenze, sei arrivato che eri poco più che diciottenne, credo, perché sei un 93, no? Quindi,
esatto.
E poi insomma questi tre anni un po' altalenanti, perché tra Bassano, Arezzo e la tua ultima squadra che era il San Donato da Vernelle non hai giocato molto, ecco, cosa è successo?
L'anno dopo Ancona sono stato a Bassano e per essere il primo anno di Serie C ho totalizzato in totale 17 presenze, quindi ero anche soddisfatto perché la società, eravamo intenzionati inizialmente a rinnovare perché avevo un anno di contratto più l'opzione per il secondo. Poi delle vicissitudini, tra le quali il fatto di non aver vinto il campionato a Bassano dopo aver speso tanti soldi, la società era un po', diciamo, insomma, si voleva cambiare, non si sapeva bene se lasciava o meno. Allora in quell'ambiente si era fatta avanti la proposta dell'Arezzo, io mi avevano offerto 2 anni di contratto, anche se era in Serie D, dandomi delle garanzie e tutto il resto, ho pensato che forse era un'occasione da prendere. Magari avevo pensato, la C2 quell'anno c'era 9 retrocessioni, magari non giocavo tantissimo. L'anno dopo ero svincolato, invece dalla parte dell'Arezzo mi avevano fatto sentire un po' più sicuro perché facevano 2 anni di contratto e lo staff già lo conoscevo, si pensava che dovevamo vincere il campionato e io ero al centro del progetto. E poi dopo è successo che invece ho giocato la prima parte, mio Natale, e poi disguidi tecnici non mi hanno fatto continuare, e solo quando c'è stato il cambio dell'allenatore verso la fine dell'anno ho ricominciato a giocare. E poi dopo niente, praticamente quell'anno è successo che ero abbastanza tranquillo perché sapevo di avere il secondo anno di contratto, e invece quando poi è cambiata la dirigenza, è stato fatto il ripescaggio, hanno preso un nuovo allenatore, non si sa come, ma il contratto mio era sparito, e quindi mi ero trovato svincolato a metà agosto quando le squadre erano tutte fatte, tra l'altro io già l'anno scorso non ero più under, e quindi era stato un po' difficile trovare la sistemazione.
334 35 20 488 arrivano alla nostra linea SMS e WhatsApp diversi pensieri dei nostri radioascoltatori, te ne leggiamo subito un paio.
Ciao, okay. Simone, bentornato da Enrico.
E poi?
Grazie.
Ricordo la partita col Teramo in cui ti sei fatto male e sei rimasto in campo nonostante tutto, sei grande Enrico da Varano.
E questa è stata la partita forse più bella, più importante, più intensa, no? Quella gara con il Teramo tutta da vivere, dove riuscimmo a spuntarla anche per una rete a zero con il gol di Marino.
Sì, sicuramente era una partita che ci aveva ridato un po' di speranza per riacciuffare il Teramo.
La prima di Osio?
Era la seconda di Osio. La prima era stata con l'Atletico Trivento, mi sembra. O in Molise, o in Isernia, a Isernia forse.
Io ho un'idea, forse prima. La prima di Osio, dici? Ma mi sta in testa adesso che l'esordio di Osio avvenne con Renato Curi con il gol di Cipolla, possibile? No,
no, quella fu la prima partita del 2012.
Ho capito, benissimo, va bene, faremo delle verifiche.
Era Teramo. Sì, sicuro. Prima partita in casa con il Teramo che Ancona vinse.
Che poi venne espulso Osio.
Esattamente, sì.
E subentrò.
Sì, non era quella. Osio c'era già da un paio di partite. Abbiamo fatto due pareggi prima. Uno in casa con l'Atletico Trivento, uno fuori casa con l'Isernia, mi sembra. E poi abbiamo vinto contro il Teramo 1-0.
Beh, era troppo forte comunque quell'anno il Teramo. Non che noi fossimo da meno, perché chiudemmo poi il campionato con una marea di punti che non bastarono.
Sì, in effetti... anche se il Teramo aveva già ampiamente vinto già a marzo, se vai a vedere i punti eravamo arrivati a 72 punti insieme alla Samp e loro 73, quindi se avessimo avuto un po' più testa in alcune circostanze, in alcune partite, probabilmente sarebbe stato diversamente.
Con un po' di ritardo il professionismo è stato conquistato comunque, quindi adesso ce lo teniamo stretto e magari sogniamo, no? Perché è vero che il campionato è iniziato da poco, però è giusto riconoscere i meriti di questa formazione che comunque è in una zona molto alta di classifica, andando un po' a scontrarsi con quelle che erano le premesse.
Sì, sicuramente la squadra è partita fortissima, sopra le aspettative, nessuno magari... si aspettava una partenza così forte e quindi tutto questo penso che va a far sì che l'entusiasmo che piano piano si sta creando diventi sempre più maggiore, perché alla fine non ci aspettavamo questo inizio perché non avevamo magari così tanta fiducia della squadra, di questa nuova gestione, tutto quello che ci può essere quando c'è una novità, e invece poi i valori, ecco, si vedono in campo e questo magari fa ben sperare. Insomma, sognare è la cosa più bella che ci può essere, quindi finché si può è giusto farlo.
Ancora pensieri dei nostri radioascoltatori. 334 35 20 488. Paolo F scrive:
se non sbaglio, Osio fu esonerato dopo il 2-1 con la Sant'Egidiese.
Non saprei, in questo momento...
ci coglie tutti impreparati.
Sì, siamo un po' impreparati. Comunque, dai Simone, qual è il tuo obiettivo di questo campionato?
Io sono arrivato... voglio mettere in discussione prima di tutto con me stesso, so che questa è un'occasione importantissima, so che ci sono ovviamente altre scelte prima di me, io l'unica cosa che esigo da me stesso è quella di farmi trovare pronto, che sia per 10 minuti da qui alla fine dell'anno, che sia per 5 partite o che sia per 10, io lavoro giornalmente per far sì che quando sarò chiamato in causa, sì, sarò chiamato in causa, riesca a mettere in campo quello che preparo durante la settimana.
Si era dimesso nel frattempo Marco Osio il 2 febbraio 2012. E c'è un altro messaggio per te, te lo leggiamo, 334 35 20 488. Una volta il tuo idolo era Sebastian Frey, adesso chi è?
L'isolo rimane sempre lui, rimane... Cioè, ancora oggi qualche volta lo sento per messaggio, quindi l'idolo per eccezione rimane lui. Poi è chiaro, mi piace molto in Italia Marchetti, o perlomeno a livello di carisma, di come gestisce le partite, della persona, Casillas, insomma, questi sono un po' quelli a cui, diciamo, cerco di rubare qualcosa con gli occhi quando vedo le loro partite.
E Simone, facendo un passo indietro, tu hai giocato giustamente, come dicevi, a Bassano e là hai incrociato una vecchia conoscenza del calcio anconetano, ovvero Cristian La Grotteria.
Esatto, quando io ero lì lui faceva il team manager e poi l'anno dopo invece si è spostato in panchina.
Di Petrone non vogliamo sapere nulla.
No, io anche perché quell'anno non c'era.
Bene, dai, bene. Di La Grotteria invece ci piace qualcosa in più.
Sì, sì, con lui mi ero trovato subito d'accordo, perché comunque avevamo qualcosa in comune di cui parlare. Quindi lui me ne parlava strabene e io mettevo il carico sopra, perché evidentemente a tutti e due ci aveva lasciato qualcosa di bello addosso. Ecco.
Beh, certo. Ti salutiamo con il messaggio di Fausto. Simo, so contento. Tu penso che hai capito chi è, noi sì, è Fausto.
Penso proprio di Fausto, allenatore.
Grande magazziniere dell'Ancona. Ok, Simone, bentornato davvero, al piacere di riascoltarti su queste frequenze.
Grazie mille.
Ciao, in bocca al lupo.
Grazie, ciao, grazie, ciao. Grazie a Simone David, nuovo portiere dell'Ancona. 334 35 20 488, continuano ad arrivare i vostri pensieri, in particolare quelli relativi ai campi d'allenamento che ha tenuto banco anche nella puntata di ieri, ma che fondamentalmente ne parliamo dal 1905.
Sì, più o meno.
Ne parliamo non noi, ma abbiamo raccolto vari testimoni nel corso degli anni, naturalmente, un cruccio che speriamo possa risolversi definitivamente. Ma comunque di questo e di altro, cari ascoltatori, ne parleremo subito dopo il break pubblicitario. 19:10, state con noi. 334 35 20 488.
Punto Biancorosso.
Insieme a te siamo cresciuti, con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto, per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia, sempre vicina, ancora più forte. Prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Signora, gli devo fa la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato a Dead Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta.
Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo ad Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Connected, Connected, Computer New File, assistenza e vendita di PC per montaggi video, consulenza e assemblaggio di sistemi software e hardware per montaggi video anche in tempo reale, soluzioni dal principiante al professionista, accessori per internet e grafica, Computer New File, corso Carlo Alberto 84, info 071 28 14 097, www.computernewfile.com.
Da Computer New File continua lo sconto del 10% per gli abbonati dell'Ancona e per i soci di Sosteniamo l'Ancona.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. Planet. Al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Dopo due campionati vinti, la Sandretto Basket porta la Serie B nazionale ad Ancona. Domenica 25 ottobre alle ore 18, lo spettacolo della Palla Spicchi torna al Pala Prometeo Estra Liano Rossini con Sandretto Basket Virtus Valmontone. Agevolazione per sportivi, tesserati alle federazioni CONI e tifosi dell'Ancona per abbonamenti e ingressi. Ancona va a canestro. Infoline www.falconarabasket.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ultima parte di trasmissione, Punto Biancorosso 19:16. Ancora saluti da parte di Ferdinando Vicini, Cristian Camilletti e Paolo Papili. Messaggi alla 334 35 20 488. Nell'ultimo spot un invito, quello di partecipare dopo la partita dell'Ancona al Pala Extra Prometeo per assistere la partita della Sandretto, una partita molto molto interessante. Ci sono delle agevolazioni proprio per il pubblico, quindi prima il grande calcio, anche se l'avversario non è naturalmente il Manchester United, io lo capisco, però il nostro girone va seguito con molta attenzione, questi sono i nostri avversari, massimo rispetto per chiunque, poi dopo, anziché andare a casa, andiamo a vedere una bella partita di basket.
Sì, una bella partita di basket, perché la Sandretto sta rispettando le previsioni della vigilia, 4 partite, 4 successi, in particolare domenica scorsa ha travolto anche Ortona, che è un'altra squadra accreditata per essere in lotta fino alla fine per i playoff che poi determineranno la promozione in A2, e la Sandretto è passata anche al Palasport di Ortona con grande autorevolezza e con nonostante l'assenza, la perdurante assenza di Di Viccaro, che è un giocatore che nel roster della Sandretto è una presenza importante. Sandretto che sembra veramente una corazzata, che non concede se non le briciole ai propri avversari.
Torniamo al calcio, perché dobbiamo presentare il prossimo avversario dell'Ancona, il Savona. Ritroviamo con grande piacere la voce di Gianluca Firpo. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
Buonasera Paolo, buonasera ai tuoi radioascoltatori.
Come stai?
Bene, grazie. Sono in partenza per raggiungere Ancona.
Bene, bene. Spostamento non proprio semplicissimo, ne so qualcosa anch'io lo scorso anno, però dai, ci si organizza. Partirei con un po' di anticipo.
Dopo essere stato all'Aquila, Macerata, Teramo, Ancona direi tra le più comode.
Certo, dalla tua logistica senz'altro. Che Savona scopriremo al Del Conero, Gianluca? Perché ci viene descritto come una squadra che sa far male, perché ha ritrovato Virdis, perché il tecnico è molto motivato, ben organizzato, cambia spesso modulo.
Sì, hai detto bene te, una squadra, troverà l'Ancona, affronterà un Savona molto motivato e un Savona che sicuramente ha maggior spessore rispetto a quello che lo scorso anno pareggiò 1-1 in occasione del debutto della stagione 2014-2015. Un Savona che, ricordo, parte con una zavorra di 6 punti per il famoso ormai caso sul calcio scommesse, nel quale è stato coinvolto anche il Teramo, per cui al netto dei 6 punti di penalizzazione oggi ne avrebbe 7, quindi sarebbe nel gruppone di centroclassifica, se non ricordo male, insieme a Rimini e Siena. È un Savona che giocherà per vincere, questa è la filosofia del tecnico, la filosofia di Riolfo, che non fa sconti a nessuno, sia che l'avversario si chiami Ancona piuttosto che Spal, Pisa o Lucchese o chissà quale altro. Un Savona che da un punto di vista tecnico ritroverà Cabeccia, che ha ascoltato il turno di squalifica. Sarà disponibile anche Lomolino, che era uscito un po' malconcio dopo uno scontro con un avversario nella gara di domenica scorsa contro il Sant'Arcangelo, un dolore alla spalla che però fortunatamente per lui e fortunatamente per il Savona si è rivelato soltanto una contusione. Sarà assente Carta, un'assenza ormai che rimonta, diciamo così, alla scorsa estate, ha avuto qualche problema fisico, è stato recentemente operato, nulla di grave, rientrerà quanto prima, evidentemente non ancora la forma campionato, e poi naturalmente il rientro principale, quello più atteso, quello più importante, di Jonathan Rossini, l'ex centrale di Sampdoria e Sassuolo, che andrà a fare coppia molto probabilmente
nazionale svizzero, già nazionale svizzero anche, no?
Esattamente, è un elemento che ha piedi buoni, esperienza, e quindi saprà dare, come dire, una diciamo un tocco diciamo di esperienza, ha detto, e di tecnica al reparto arretrato. Farà coppia molto probabilmente con Negro, non escluso che però Cabeccia venga confermato diciamo nel suo ruolo naturale, che è quello di libero, altrimenti verrà spostato sulla linea dei centrocampisti.
Gianluca, i problemi avvenuti in estate con il discorso del calcio scommesse è chiaro e noto a tutti ormai. Volevo chiederti questo: come ha preso la piazza tutto quello che è accaduto e soprattutto come è ripartita?
Ma guarda, la piazza ha vissuto con grande apprensione e grande ansia, perché i problemi non sono soltanto, non si sono legati soltanto alla questione del calcio scommesse, ma nello scorso mese di giugno, tra la fine di giugno e i primi di luglio, c'è stata anche una profonda crisi societaria, per cui la Savona, posso dire chiaramente, è stato vicino alla cancellazione dal calcio professionistico. Poi insomma le cose si sono in qualche modo aggiustate grazie anche all'intervento della società, dei soci che hanno compiuto uno sforzo economico direi non indifferente. Beh, grande, questa è stata una delle estate più tormentate e travagliate della storia del Savona.
Lo immagino.
Sì, grande ansia, grande apprensione, conferenze stampa che erano seguite anche dai tifosi, ne ho raccontate almeno 5 o 6 con i tifosi fuori dallo stadio che chiedevano informazioni, insomma c'è attaccamento alla squadra e partecipazione anche alle vicende esterne, alle vicende societarie. La piazza è ripartita naturalmente consapevole che l'obiettivo non potrà essere evidentemente di grande prestigio, almeno per quest'anno, lo sappiamo, il tecnico ha fissato come obiettivo finale la salvezza, possibilmente evitando i play-out che pure nello scorso campionato hanno portato tra virgolette bene, perché insomma Savona è riuscito direi con una certa facilità a eliminare il Legubio. Naturalmente bisogna scalare posizione, bisogna ottenere punti, ottenere vittorie, quella di domenica scorsa con il Sant'Arcangelo, sofferta ma comunque è meritata per quanto la squadra ha saputo dimostrare sul piano del gioco, della manovra e anche della condizione fisica. Un Savona che arriva in salute all'appuntamento di domenica, avendo conquistato la vittoria all'Aquila, una vittoria col Sant'Arcangelo, poi una quasi vittoria, chiamiamola così, col Pontedera, sfumata proprio al 95esimo, in mezzo la partita discussa, macerata, giocata sotto un diluvio universale con un campo che è ridotto più a una risaia che non a un terreno di gioco, e poi insomma qualche polemica legata anche un po' all'arbitraggio.
Gianluca, ci chiedono se da Savona arriverà qualche tifoso.
Ma guarda, questo non siamo in grado di dirvelo, perché nelle precedenti trasferte, complici anche diciamo le collocazioni nelle fasce orarie proibitive, ma c'era anche giocata addirittura in un giorno feriale alle 3 del pomeriggio, per cui non c'erano tifosi al seguito della squadra, così come all'Aquila, malgrado se si è giocato il sabato, partire da Savona per raggiungere l'Aquila sono 650 chilometri, per cui un viaggio molto lungo, molto, molto complesso, e per cui anche in quell'occasione non c'erano tifosi al seguito. È probabile che domenica un gruppo di tifosi che comunque non arriveranno in 15.000, questo posso garantire, ma magari una decina, ventina, trentina di tifosi che partirà da Savona potrebbe anche esserci. Insomma, la distanza non è certo,
agevolata,
da coprire,
sì.
Sono 520 chilometri, però insomma, considerato che si gioca di domenica con il sabato in mezzo, è possibile che ci siano dei supporters bianco-blu.
Gianluca, ti aspettiamo con grande piacere, buon viaggio soprattutto, e poi
benissimo.
A domenica.
Grazie, grazie.
Ciao, buon viaggio.
Ciao, grazie a voi.
Grazie a Gianluca Firpo, collega e amico soprattutto da Savona, che ci ha illustrato la formazione ligure. Un altro Gianluca, ma questa volta è un tifoso dell'Ancona, fedelissimo all'ascolto, ci fa sapere che per l'archivio tra le sfide tra i Dorici e Liguri l'ultima vittoria dei biancorossi risale al campionato 70-71, Ancona-Savona 4-1, avanti Dorici. A messaggi che potete scriverci al 334 35 20 488, diceva Firpo da Savona che la squadra allenata da Riolfo è in salute, tutt'altro si può dire per la banda biancorossa, perché se il modulo appare delineato, i guai fisici di Cognini e Lombardi continuano ad assillare il tecnico fanese. Il mister potrebbe essere costretto a presentare un attacco inedito con Bussi e uno tra Veloci e Sassano. Almeno questo è quello che si è percepito durante le prove tecnico-tattiche di questi giorni. Sarebbe sì. stato troppo bello, no? Avere l'organico a disposizione.
Non capita tutti i giorni, insomma. Lombardi e Cognini sono i due giocatori che hanno consentito all'Ancona di espugnare Lucca. Lombardi assist man e poi anche il gol improprio, Cognini che si era sbloccato, e peccato che proprio questi due giocatori sono in dubbio, forse Cognini più di Lombardi.
Ha fatto lavoro differenziato Cognini oggi.
Sì, però è un peccato, insomma, ecco, certo. Non poterli avere, perché poi Cognini si era sbloccato, quindi era atteso con curiosità, no?
È la sfortuna di questo ragazzo che si porta dietro anche dalla scorsa stagione, perché se ben ricordi segnò a Pisa e poi non riuscì a ripetersi, sì, con l'Ascoli in casa, fallendo, sì, esatto, quel rigore.
Un rigore sbagliato.
C'è sempre stato qualcosa.
Il Conachini dice ancora lo frena.
Sì, sì, assolutamente. Poi un ragazzo che è parecchio emotivo, no? Quindi non riesce mai a trovare quella continuità, speriamo possa essere recuperato, in questo momento è più no che sì la sua presenza, e questo costringerebbe non solo a rivedere l'assetto Cornacchini, che dal 4-4-2 probabilmente andrà a proporre una 3-5-2, perché sui cambi tattici, i moduli ormai funziona così, li ha fatti tutti, e questo non ci spaventa, però appunto negli interpreti c'è molta preoccupazione, perché se Lombardi e Cognini non stanno bene, già pesa l'assenza di Konaté, che è stato squalificato, ma soprattutto di Malus, e apprendiamo dal sito dell'Ancona e non solo che il ricorso è stato respinto.
Esatto, quindi sono in sostanza quattro giocatori importanti che vengono a mancare a Cornacchini, che ancora una volta deve dare fondo a tutte le risorse dell'organico e anche alla sua inventiva tattica, ricorrendo a un ennesimo cambio di modulo, cosa che, come dicevi giustamente tu, non spaventa il tecnico, che anzi ricorre spesso anche a partite in corso.
Anzi, si galvanizza, sì, proprio, più difficoltà ci sono, più riesce, sì, in qualche, esatto, maniera a tirare fuori il meglio.
E quindi
dei
vedremo
suoi.
Magari ancora Cazzola esterno in centrocampo, che aveva fatto il terzino a Lucca, Parodi passare dall'altra parte sull'altra fascia.
Savonese Doc Parodi,
sì. Quindi, insomma, la duttilità dei giocatori, Cornacchini cerca di sfruttarla al meglio.
Ci sono delle iniziative, Cristian?
Allora, nell'intervallo di Ancona-Savona, premiazione di Sosteniamo l'Ancona dei campioni dello sport marchigiano. Avvicinare il pubblico e la città di Ancona alla squadra dorica e alla maglia biancorossa. Questi sono alcuni degli obiettivi principali di Sosteniamo l'Ancona. E per raggiungere gli intenti, l'associazione ha ideato una serie di eventi, progetti e iniziative volte a rafforzare quel senso di appartenenza verso i colori biancorossi. Dopo la premiazione di sabato 10 ottobre, in occasione di Ancona Maceratese, del campionato del mondo di vela Alberto Rossi, domenica 25 ottobre verranno consegnati, durante l'intervallo della partita Ancona-Savona, i riconoscimenti agli atleti della Schiavoni Vela Nuoto Ancona, ad Emanuel Turchi, protagonista ai campionati italiani ed europei di nuoto, e da Elena Altamura ed Elisa Quattrini, entrambe convocate dalla nazionale di pallanuoto juniores.
Belle iniziative quelle portate avanti a Sosteniamo l'Ancona, quindi ci saranno delle premiazioni durante l'intervallo, come avete potuto apprendere. Rimaniamo ancora un po' tutti basiti del ricorso respinto a Malus dopo il danno alla beffa. Almeno una giornata,
perché quattro giornate sono tante, sono veramente tante.
Tantissime. Capitano dell'Ancona dovrà quindi rimanere ai box a lungo.
Invece Konaté sconta questa e poi rientra.
E poi rientrerà sabato alle 17:30, sabato prossimo ad Arezzo. Messaggi dei nostri radioascoltatori 334 35 20 488. Ciao ragazzi, la lancio lì, siamo sinceri con noi stessi, non ce ne frega assolutamente nulla, o in realtà con la coda dell'occhio sbirceremo il campionato di Mastro Nunzio per capire se in effetti ormai è un ex calciatore o dirà la sua. La curiosità c'è per me.
Ce l'abbiamo tutti, vedremo se...
Ferdinando, tutti aspettano la punta, no? Poi sì, ti accorgi che sei al terzo posto e sei sbloccato Cognini. È vero, è ancora presto. Tutti aspettano la punta, poi in settimana arriva David, c'è qualcosa che un attimino ti fa pensare, sì, anche perché Mastro Nunzio poi si è accasato al Siena il giorno prima.
Però dicevo, Mastro Nunzio adesso sarà il tormentone, perché sì, se non segna...
Avevamo ragione noi.
Se segna, vedi, potevamo prenderlo. Questo sarà un tormentone che ci accompagnerà almeno che Cognini non cominci a segnare a raffica, fino a gennaio almeno ci accompagnerà il tormentone Mastrunzio. Ci ho pensato subito.
Sì,
appena...
sì, ma assolutamente andrà così. Senti, invece di veloci, veniamo sollecitati dagli ascoltatori nel dare delle risposte per un ragazzo che forse nelle amichevoli ha dimostrato buone cose. E poi non dimentichiamo, per rispondere alla domanda dei nostri amici, anche Maiorano, che era partito forte e poi evidentemente non è stato ritenuto pronto dallo staff tecnico.
Sì, ecco, bisogna considerare che questi ragazzi che vengono tutti da esperienze nei campionati giovanili e nelle formazioni primavera anche prestigiose hanno bisogno di un periodo di tempo per capire qual è lo stacco, qual è il salto di qualità che sono chiamati a fare fra un campionato primavera e un campionato professionistico. Avete visto come Lombardi è stato il più veloce ad integrarsi, perché non a caso Lombardi l'anno scorso ha avuto un'esperienza a Trapani dove ha giocato 12 partite in Serie B e quindi ha già pagato quel tipo di scotto, ha già capito qual è la differenza fra il calcio giovanile e il calcio dei grandi, tra virgolette. Ecco, quindi questi giocatori vanno aspettati, evidentemente se finora non sono stati utilizzati, Cornacchini e il suo staff li hanno ritenuti ancora in rodaggio, diciamo così.
A Veloci invece Cristian piace come, perché con la primavera della Roma è andato a Genoa, lui che è profondo conoscitore del calcio giovanile soprattutto.
Abbastanza, però io sono interessato a vedere questo
Di Mariano,
perché Di Mariano se ne parla veramente un gran bene, un giocatore che ha a piede numero, però...
Ferdinando scuote la testa.
Io scuoto la testa perché Di Mariano l'abbiamo visto in campo.
La tecnica c'è, la testa un po' meno.
La tecnica c'è e molta, ma lui è proprio uno di quelli, no, dicevo prima, che non ha ancora capito come va letta e come va interpretata una partita del calcio vero, del calcio... Cioè tu se provi un numero nel campionato primavera e sbagli, non succede niente. A Prato prova il numero sulla tre quarti dell'Ancona, perde palla e a momenti incassiamo il gol dell'1-1. Cioè, purtroppo ci sono differenze notevoli fra un mondo e l'altro, no? Quindi bisogna capire che se nel campionato primavera puoi pensare di vincere le partite da solo, poi non le vinci nemmeno lì da solo, ma nel campionato di Lega Pro tu giochi insieme a 11 e la partita non è 1 contro 11 ma è 11 contro 11.
Mezzo errore paghi dazio.
Però la cosa strana è che già Di Mariano ha avuto l'esperienza di Lecce nella stagione passata.
Giovanissimo, ha giocato poche partite.
Appena 19 anni, quindi.
Sì, ha giocato poche partite. Ma Di Mariano è un giocatore che secondo me, intendiamoci, poi non vorrei essere frainteso, è un giocatore che ha delle qualità notevolissime, quindi io credo che si tratta soltanto di aspettarlo e poi Cornacchini è uno che con i giovani lavora bene.
Ci
vedrai che lo piazzerai in squadra nel momento giusto, quando Di Mariano sarà in condizioni di dare il meglio del suo repertorio, delle sue qualità. Poi c'è un altro fatto: i giovani sono portati spesso a entusiasmarsi se le cose vanno bene e magari ad abbattersi se trovano difficoltà a ritagliarsi un posto di squadra. Va considerato anche questo, va considerato che i ragazzi vanno sostenuti, perché poi quando c'è la qualità io credo che valga la pena anche aspettarli.
Discorso completamente opposto invece per quanto riguarda Adamo, che sempre viene dalla Roma, ha qualità, ha piede, forse anche la testa. Il problema è che non ha lo spazio in questo momento per farsi vedere.
Bravo, e il problema di Adamo è diverso da quello di Di Mariano. Secondo me è un problema eminentemente tattico, nel modo di intendere il calcio di Cornacchini, o comunque insomma di organizzare l'Ancona di Cornacchini. Adamo è un tipo di giocatore che trova difficile collocazione, perché a Cornacchini il regista classico non interessa, serve una dorsale di centrocampo molto mobile, molto aggressiva, che vada a pressare alto, che abbia passo svelto, che abbia la capacità di asfissiare le fonti di gioco avversarie, e Adamo è un altro tipo di giocatore.
È un vero peccato comunque, perché è veramente un bel giocatore, secondo me destinato ad avere una buona carriera. Perlomeno a livello alto di Lega Pro sicuramente, se no addirittura se ha la fortuna anche di fare una buona Serie B.
Ma sai, poi la maturazione di un giovane calciatore è influenzata da tantissimi fattori. Abbiamo visto personalmente, veramente sono sempre uno che segue il campionato di primavera con molto interesse, abbiamo visto calciatori che a 18 anni sembravano degli autentici crack, poi perdersi, e invece giocatori sui quali non avresti scommesso granché approdare in Serie A, insomma, ecco, perché fra i 16 e i 20 anni c'è una zona grigia in cui influiscono tutta una serie di fattori e basta poco per perdersi, e invece serve tanto lavoro e tanta testa e maestri giusti per affermarsi.
E l'Ancona ce l'ha, infatti sottolinea Gianni Red Bull, ma perché vi state preoccupando tanto? Quest'anno le riserve si equivalgono ai titolari, quindi state tranquilli. Semplici riflessioni, considerazioni giuste e sbagliate, Gianni.
Posso dire la mia? Prego. In nessuna squadra le riserve equivalgono i titolari, perché altrimenti giocherebbero.
Ok, ma chi è il Savona o il Real Madrid? Venite pure a vincere, provateci. Poi forza Davide, allenati bene che in Ancona va in porta il più in forma. Simone, che salutiamo. Poi, ma vi siete informati se l'Ancona è l'unica società in Italia che il comune non gli ha messo a disposizione un campo di allenamento? Io penso proprio di sì. Vogliamo aprire in chiusura proprio per farci male, poi ancora lo approfondiremo meglio in settimana.
Rifacciamo l'elenco delle società dilettantistiche che hanno trovato un campo?
Sì, lo rifacciamo, perché è notizia soprattutto di ieri che dalle nostre parti, e qui chiamerei in causa il nostro direttore Stefano Fera, che ha seguito la vicenda in prima persona, di illustrarci meglio, così poi chiudiamo con i nostri pensieri.
Vogliamo chiudere con la mare in bocca, cosa vogliamo fare?
Come dicevano i latini, in coda venerum, no? Il veleno nella coda.
Ce lo prendiamo anche noi, no? Ieri è stato ufficializzato da parte del Comune le due assegnazioni almeno temporanee per quello che riguarda il campo di Vallemiano e poi genericamente la struttura di Ponte Rosso, centro sportivo, è scritto così. Poi da approfondimenti sembra che non sia previsto il campo, ma solo i campi di atletica. Però
non parliamo, quando diciamo di Ponte Rosso, il riferimento non è al Brisighelli, ma stiamo parlando dell'area sportiva che comprende appunto i campi da tennis o da calcetto e la piscina.
Sì, appunto, è un'altra cosa rispetto al campo di calcio.
Nella comunicazione ufficiale è rimasta un po' vago, non è stato specificato, infatti qualcuno si era preoccupato perché di punto in bianco rischiava magari di trovarsi appiedato in maniera inconsapevole. Sono state affidate ieri, e allora una struttura, quella del campo di Vallemiano, dove è previsto appunto il rifacimento del manterboso e tutto quello che riguarda
il sintetico,
il rifacimento ex nuovo del campo sintetico, lì è già presente, e poi le opere ovviamente di urbanizzazione intorno e così via, è stato affidato per 12 anni, però nella delibera è previsto 12 anni più uno, un anno per la realizzazione, più 12 anni di gestione. Quindi in realtà sarebbero 13, però diciamo 12 anni.
Che è simile a quella del famoso impianto Paolinelli.
Esatto, no? La cifra si avvicina anche quella, perché la cifra complessiva è stata stimata in 400.000 euro.
Esattamente la somma che era stata stimata per il Paolinelli.
Esatto, IVA compresa, e anche in questo caso, facendo i conti sono stati previsti 276.000 euro e spicci per il materiale vero e proprio, quindi il manto erboso e tutto quello che riguarda le tubature, eccetera, tutte la messa in norma. 33.800 euro di manodopera, 5.975 euro per la sicurezza, e questa non si può scontare, tassa fissa. E questo fa parte del capitolato, per intenderci, quello che stiamo guardando. Però su questi 400.000 euro il Comune di Ancona entra perché è previsto nel bando di assegnazione, è previsto un contributo annuo di 10.000 euro IVA compresa. Quindi il Comune di Ancona investirà per quello che riguarda il campo di Vallemiano 120.000 euro in 12 anni. Che vanno a battere un po' quei 400.000,
vanno a battere sensibilmente
lordi previsti. C'è da dire che il Comune ha previsto anche tutta una serie di puntualizzazioni, tipo che il 70% della struttura, che comprende anche quel pallone piccolino messo ai lati del secondo campo di calcio, va ripartito 70% per il calcio e il 30% per altre attività, quindi è un paletto che rientra all'interno. È stato calcolato che l'impianto lavorerà 14.370 ore dalle 17 alle 22, che ci sarà un costo di gestione che tiene conto anche dell'illuminazione quantificato in una certa cifra. E curiosità che sono andato a spulciare e mi ha fatto un po' sorridere, per il calcolo della redditività gli uffici comunali hanno calcolato che la società sportive, che sono due che gestiranno appunto il campo di Vallemiano, potranno introitare dalla vendita di bevande 3.000 euro.
Così.
Così, no.
All'impronta.
All'impronta. Quindi,
se uno beve di più su un 3100
è tutto guadagno di più, attenzione che potrebbe essere ulteriormente ritassato. Queste insomma sono le ipotesi. C'è anche all'interno della delibera un calcolo per conteggiare l'ammortamento del mutuo, perché qui si calcola di prendere un 400.000 euro di mutuo complessivo, un tasso che è stato ipotizzato al 5%, quindi alla fine dei 12 anni verrebbero restituiti 536.000 euro sui 400 presi. Stringendo, parliamo di una rata mensile di 3.720 euro.
Allora, io torno a Marinelli, no? Marinelli si lamentava perché disse, mi pare, non potrei sbagliarmi sulla cifra, che in un anno aveva speso 150.000 euro per...
È stato molto... Marinelli fluttuava parecchio, partiva dai 70 e siamo arrivati a 120,
allora,
150.
Lasciamo la cifra più bassa, 70.000 euro per, in campi per una stagione per una dell'Ancona, stagione. Senza investire niente, cioè senza ritrovarti niente a fine, esatto, a fine stagione. Ecco, questo forse è un investimento che una società di calcio andrebbe fatta. Poi qui apriamo le polemiche su chi pensa che il comune dovrebbe mettere a disposizione gratuitamente i campi per la società guida del capoluogo di regione, chi dice invece che no, bisogna salvaguardare l'interesse pubblico, quindi è giusto che l'Ancona paghi. Qui veramente possiamo...
E sarebbero le assegnatarie al momento, sarebbero appunto Juvenilia
e Nuova Fulgore.
Nuova Fulgore.
No, però voglio dire perché la polemica di molti è questa, no? Possibile che squadre dilettantistiche riescano a sobbarcarsi queste spese, invece l'Ancona non lo ha fatto, rinunciando di fatto anche all'ultima possibilità, che era il famoso Paolinelli.
Parliamo di un campo che può interessare la prima squadra? No, proprio perché il terreno, il campo sportivo di Vallemiano sarà sfruttato dalle due società Nuova Folgore e Juvenilia, che portano circa ad allenarsi tra partite ufficiali e non quasi 450 ragazzini. Stiamo parlando di un numero abbastanza importante, se non molto importante. 334 35 20 488 linea SMS e WhatsApp.
Aspetteremo i campi di Schiavoni fatti sul terreni del comune di Osimo, che ha acquistato.
E vedremo. Il P73 si allena al Dorico, ma ha chiesto P73, sarà forse meglio che ci si alleni l'Ancona? Comune, non ti vergogni per niente, roba, vabbè, forza Ancona, da Francesco. Vorrei sapere se domenica, facciamo un po' di ordine con i messaggi che nel frattempo ne sono arrivati diversi. Per il comune le società dilettantistiche sono più importanti dell'Ancona, quindi rassegniamoci. C'è un discorso che per il comune emette bandi,
esatto,
poi
chi partecipa se lo aggiudica
seguendo quei paletti,
e soprattutto chi tira fuori i soldi, perché non è gratis.
Poi vorrei sapere se domenica senza tifosi ospiti la viabilità sarà nei due sensi. Maurizio Mercadante, ciao Maurizio, grazie per il tuo messaggio. Io credo che non cambierà nulla, come è capitato in altre occasioni. Dovrebbe prevalere il buon senso, ma sappiamo che ad Ancona ce n'è poco. Ok, andiamo avanti con le considerazioni sul campo. Stefano, vuoi aggiungere altro?
No, al momento io mi fermerei qua, anche perché, come avevamo detto in precedenza, stiamo pensando alla partita domenica, poi del campo potremo ritornarci, sì, sicuramente sopra, analizzando meglio poi dopo se verranno messe in rete anche le delibere e quant'altro, per capire poi dopo alla fine come si sviluppa questa situazione, non per andare assolutamente contro la Nuova Folgore o la Juvenilia, assolutamente, noi siamo contenti che sia stato assegnato questo campo, è solo appunto, come diceva Ferdinando, per fare un paragone con la prima società, perché noi ci siamo sbattuti, ci abbiamo messo la faccia anche noi dicendo a più riprese che la cifra proposta era troppo alta, perché seguivamo il discorso del presidente dell'Ancona Andrea Marinelli. Però giustamente, mettendo a confronto delle realtà, una realtà calcistica professionista che in ogni caso investe dei capitali ma non lo fa per beneficenza, e dall'altra parte una società dilettantistica, se le società dilettantistiche riescono a stare nel budget prefissato dall'amministrazione comunale, è difficile spiegare poi a noi e spiegare al pubblico perché una società di calcio professionistica non riesce, e dichiarando di spendere 10 volte tanto per quello che riguarda il suo settore, quindi campi di allenamento della prima squadra e del settore giovanile. È difficile capirlo.
Il Paolinelli, visto che l'ha nominato anche Ferdinando poco fa, è sempre in attesa di essere risistemato, e ci sono sempre dei lavori che speriamo prima o poi scatteranno ad opera della FIGC, a carico della FIGC, perché quel campo comunque è gestito almeno...
Diciamo che uno dei problemi per cui magari Marinelli si era fermato, dando una botta anche al cerchio, no?
Certo.
Era proprio questi lavori che erano stati promessi dalla FIGC per portare a posizione, mi pare che fossero gli spogliatoi e la tribuna a carico della FIGC, più c'era qualche altra manutenzione.
Pallone, credo.
Esatto, qualche altra manutenzione, e che invece la FIGC, avendo dei grossi problemi al momento, Non investiva, e quindi rimanevano in sospeso, quindi inutile fare il campo.
Sì,
se poi
sul bando del Paolinelli io ho sentito molte cose, confesso di non averlo studiato a fondo, l'avevo leggiucchiato così una volta en passant, ma mi dicono che fosse molto che fosse denso di cavilli e quindi complesso proprio nella gestione, però insomma voglio dire alla fine
di sicuro, però l'intervento dell'amministrazione comunale in quel caso era grosso modo, mi pare, sui 60.000 euro lordi, non 100.000
non
euro, 100.000. 120.000, anzi chiedo scusa,
però lì è secondo me la FIGC è un'ulteriore complicazione su quell'impianto,
cioè, finché non viene realizzato comunque quelli che sono i lavori di competenza della FIGC, giustamente è meglio tenerlo in stand by.
Però Paolo, noi giriamo gli stadi in cui va Ancona in trasferta, no? Ne abbiamo visti tanti di stadi con intorno campi dove le squadre di casa si allenano.
Fioccano. Sono praticamente,
per dirla alla Sergio.
Sì, sono praticamente attaccati al terreno di gioco principale, l'antistadio, il famoso antistadio, bello lì, strutturato,
perché
in sintetico, in erba.
Io ricordo un progetto di Marinelli, i primi tempi di Marinelli, presidente dell'Ancona, quando si parlava di realizzare nel famoso terreno antistante il Palarossini, con pochi soldi, perché ricordo che era un progetto che non costava tanto, di realizzare due campi, uno più grande,
erano sui 200.000 euro, 200-250.000 euro, l'epoca di Schiavoni, cioè che c'era Marinelli e Schiavoni,
diventava un impianto di proprietà per 99 anni.
Esatto.
E stiamo parlando anche
la cittadella, la famosa
cittadella che aveva pensato di realizzare anche Enrico Petocchi, sì, con i fondi trovati a Modena con la CPL Concordia, che era lo sponsor, esatto, del Modena, esatto, che sarebbe intervenuta con una cifra consistente.
Sì.
Con il cavillo della Kerself, che avrebbe poi installato nella zona i famosi pannelli
solari.
Sopra
sul Palarossini.
Sopra il Palarossini i pannelli solari. Quindi,
tutti scandalizzati, poi si è fatto di fatto. No?
Sì. 334 35 20 488.
Ma poi in questi casi escono fuori delle storie incredibili. Si parlava di un terreno vincolato dove non si potesse realizzare la cittadella perché c'era un vincolo per il tirassegno. Sono passati.
Sì, perché il progetto iniziale del Conor nel 92 prevedeva
il tirassegno.
Ne avevamo parlato, e se non vado errato, oltre al tirassegno ci dovrebbe essere anche una piscina.
Però
qualcosa
dell'aria, perché ne abbiamo parlato con l'assessore.
Dal progetto Cittadella sono passati ormai 5 anni. Il tirassegno non lo realizzerà mai nessuno.
Non ci sono i fondi.
Nessuno, quindi.
L'altro vincolo era che ricade nell'area del Parco del Conor, quindi era un doppio vincolo, da una parte che si ricade nell'area del Parco del Conor, quindi grossi problemi per modificare un qualsiasi cosa, e in più però nell'area progettuale lì sarebbe la cittadella sportiva in vero senso, perché appunto questo campo di tiro a volo e una piscina.
Ci siamo fatti del male abbastanza.
Sì. Tanto
quindi,
cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia, oggi la squadra si è allenata a Candia, quindi...
E domani altro giro, altra corsa.
Altro giro, altra corsa, sarà così per un po', speriamo di risolverla prima o poi. Dicevo degli SMS che li abbiamo letti tutti, visto che molti erano lo stesso tenore, abbiamo dato una risposta unica. Però c'è una bella mail che ci invia Icuba e vorrei leggere prima della chiusura. Diretta @radiotua.it è sempre una soluzione valida agli SMS. Cristian.
I club Uniti Biancorossi organizzano per mercoledì 28 novembre una partita di calcio a 5 tra...
Ottobre,
sì. Per una partita di calcio a 5 fra le rappresentative dell'US Ancona 1905, tecnici e dirigenti, e del consiglio direttivo dei Cuba. Ciò per la quinta edizione del trofeo Maurizio Neri, dedicato al famoso tifoso anconetano e nostro consigliere immaturamente scomparso, lasciando un ricordo indelebile nei cuori di tutti noi. Le prime azioni a fine partita verranno effettuate da Nando ed Elisabetta Neri, rispettivamente papà e sorella del nostro caro amico. Ringrazio l'US Ancona 1905 per la partecipazione al consiglio direttivo dei Cuba, per il lavoro svolto in questa occasione e nelle altre che ci hanno visto e ci vedranno organizzare eventi dedicati ai colori biancorossi. Un ringraziamento va a Cinzia Belli, segretaria del nostro gruppo, che è entrata a far parte del nostro consiglio direttivo proprio nella scomparsa di Maurizio. Sua grande amica iniziò per continuità di rappresentanza, ora è elemento insostituibile dei Cuba.
Sempre un caro pensiero per tutti i fratelli scomparsi e per Maurizio Neri. Sono 19.47, cari ascoltatori. Se avete perso qualche battuta potete seguirci attraverso il nostro podcast del sito www.radiotua.com. Replica domani alle 13.10 sui 98.500, su 92.2, oppure tramite il nostro sito internet, che ricordo essere all'indirizzo www.radiotua.com, per la diretta, per la partita e i soliti collegamenti della domenica con il primo, che si aggirerà attorno alle 14.45-14.50, dove saremo in postazione commento con Andrea Carloni per raccontarvi la partita Ancona-Savona. Ma la domenica, visto che ci siamo, la ricordiamo tutta, perché domenica mattina torna il Vernacolo con Io so donne c'è Peppe, Giuseppe Bartolucci, e poi non perdetevi Giorgio e la loro bellissima trasmissione
una di collana musicale. Una collana di perle.
Grazie al nostro editore Stefano Fera, Ferdinando Vicini. Ciao Ferdinando.
Grazie e saluto tutti i nostri ascoltatori.
Grazie a Cristian Camilletti.
Ciao Paolo, grazie anche a Ferdinando, grazie a Stefano, e ci sentiamo
la prossima settimana.
La prossima settimana no, quella dopo.
Benissimo, non mancherai su questa frequenza, su questa trasmissione. I più cordiali saluti e una buona serata anche da parte mia. Paolo Papilli, buona serata.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Ogni mercoledì dalle ore 18.30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18.30 a Radio Tua.